E buonasera a tutti voi, ben trovati, se non vi conosco, ma nel Signore ci sentiamo tutti conosciuti e partecipi della familiarità che Egli crea tra tutti i credenti. Grazie della pazienza, prima di tutto, in anticipo, grazie anche ai vostri sacerdoti che mi hanno voluto invitare per queste tre sere. Ho colto volentieri questo invito. E ho accolto anche volentieri la proposta di concentrare l'attenzione sull'appunto e prendere come riferimento per queste tre serie di esercizi il libro di Giona. Sono serie di esercizi spirituali, normalmente si usa questa parola per indicare il tempo in cui tutto viene, tutta la giornata, tutte le 24 ore, magari di alcuni giorni, di una settimana, di un mese addirittura, no? I gesuiti, apparizioni ignaziane, dedicati appunto al Signore, dedicati alla preghiera, dedicati all'ascolto della parola, eccetera. Evidentemente non possiamo fare una cosa del genere, però vorrei anche sottolineare che questa dimensione di, diciamo, appunto esercizio, domanda, è un certo impegno, permettetemi, che non è soltanto una cosa già importante di uscire di casa, di venire qua stasera, di sopportare uno che parla magari, ma è anche un po' di cercare veramente di stare davanti al Signore, un po' di lasciarsi raggiungere da Lui, dalla Sua parola, lasciarsi porre anche qualche domanda. E quindi così io mi permetto molto fraternamente anche di suggerire di questo, magari anche appunto domani durante la giornata, nell'interstizio tra un lavoro e l'altro, tra un impegno e l'altro, di provare a tornare anche su qualcuna delle immagini, delle parole, delle domande. Troveremo alcune proprio anche nel libro di Giona che si possono sollecitare. Io vi proporrò, cerco di proporvi tre itinerari all'interno di questo libro di cui adesso vi dirò qualche cosa di più. Sono tre itinerari, ma guardate, li ho pensati in maniera definitiva non più di un quarto d'ora fa. Ero partito con un'idea diversa, dopo l'ho un po' riaggiunta. Allora ho deciso un quarto d'ora fa di fare in questo modo. Stasera facciamo un primo itinerario di sguardo complessivo sul libro di Giona e proprio anche già di meditazione sulla vicenda complessiva che questo libro ci racconta. Domani sera mi proporrei di fare un secondo itinerario in cui vorrei provare a collegare il libro di Giona con quello che il Papa sta proponendo e chiedendo alla Chiesa, in particolare a partire dalla sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Perché, insomma, un po' pensando a queste tre sere e un po' perché per alcune ragioni mi sono trovato in questi giorni a riprendere in mano l'Evangelii Gaudium, mi sono detto, ma guarda che tante cose che appunto accadono nel libro di Giona stanno riaccadendo proprio in questi mesi. Venerdì ricorderemo i 2 anni, no, dell'elezione di Papa Francesco, sembra che sia passati 20 anni, ne sono passati solo 2. E mi dice, ma guarda che sono tante cose, che più tante dinamiche che saltano fuori nel libro di Giona e che ritroviamo pari pari nella vita della Chiesa di oggi, anche di fronte appunto al cammino che il Papa ci sta invitando a fare. Allora vorrei provare a fare questo secondo esercizio, una rilettura della vicenda di Giona un po' sullo sfondo del cammino di Chiesa che il Papa ci sta proponendo di fare. Venerdì, proprio perché anche il giorno dedicato alla tradizione cristiana, soprattutto in Quaresima, alla contemplazione, alla memoria del Signore e della sua passione, cercherò di proporvi la lettura propriamente cristologica, diciamo così, del libro di Giona. Perché vedremo, questo lo vedremo stasera, che Giona è una figura molto, molto emblematica, proprio dell'uomo neanche moderno, ma dell'uomo proprio contemporaneo, dell'uomo un po' sfiduciato, un po' addirittura, come si dice, postmoderno. Giona ci rappresenta molto bene. Vangeli bocca a se stesso. Noi troviamo almeno due testi in cui la figura di Giona è collegata proprio a Gesù. E Giona è visto come una prefigurazione di Gesù e della sua vicenda. E allora, per l'itinerario, cercherò di portarlo un po' in questa direzione, nella direzione che ci fa guardare in controluce nella vicenda di Giona la vicenda di Cristo. Il tutto stando dentro appunto a questo titolo che ho pensato di dare, no? Questo confronto con l'incomprensibile tenerezza di Dio che lascia tutto un po' sgomento Giona e che tante volte lascia un po' sgomenti anche noi. Un esercizio da fare sarebbe naturalmente quello di leggere tutto il libro di Giona, che si legge in 10 minuti, non di più, perché come vedremo in Giona tutto è grande la città di Ninive che Giona deve andare a evangelizzare, è grande la tempesta con la quale si trova coinvolto, è grande il pesce che lo inghiotte, è grande l'irritazione che Giona prova perché Dio non risponde esattamente a quello che lui si aspetta, è grande la tenerezza della misericordia di Dio, tutto è grande, poi vedremo anche cosa vuol dire questa grandezza, tranne una cosa, e cioè il libro. Il libro è proprio piccolo, chiamarlo libro è eccessivo, è un racconto che sta in 4 capitoli, e uno di questi capitoli l'abbiamo già ascoltato perché è la preghiera che appunto abbiamo letto insieme poco fa. Allora io farei così, questa sera vi leggo il 1° capitolo e poi, per capire un po' quello che cercherò di dire, riassumerò il resto. Ma domani sera magari introdurrò la riflessione leggendo il 3° capitolo, perché il secondo è appunto quello della preghiera, e venerdì sera leggerò il 4° capitolo. Bene, così comunque ascoltiamo tutto il testo per intero anche qua. Però se avete appunto 10 minuti di tempo domani o venerdì, e se potete anche rileggervi il testo tutto intero, credo che questo già sarebbe un utile esercizio. Allora, intanto però ci mettiamo in ascolto del 1° capitolo, che dice così: fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Quindi dissero fra loro: venite, chiediamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura. Tirarono sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, qual è il tuo paese, a quale popolo appartieni. Egli rispose: sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più. Ed egli disse loro: prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce, dunque non come ci ha erroneamente detto Don Nicola, quando torno sulla spiaggia, dal ventre del pesce, Giona pregò il Signore suo Dio e disse, e qui segue la preghiera che appunto abbiamo pregato anzi prima. E poi il capitolo 2, siamo arrivati al capitolo 2, finisce con questo versetto: e il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Poi vi ricordo brevissimamente che io continuo la storia. Si ripete il comando del Signore a Giona: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Questa volta, imparata la lezione, Giona va e comincia a percorrere questa grande città, dunque grande, 3 giornate di cammino, dice il testo. Una megalopoli, perché se sono 3 giornate di cammino a una media bassa, di 15 km al giorno, da una porta all'altra 45 km, non esiste nessuna città antica di queste dimensioni, tanto più che poi dobbiamo sapere che Ninive ha 120.000 abitanti, dunque non è forse la nobile grande città di Mantova, paragoniamola alla città provinciale di Reggio Emilia, che appunto circa è di queste dimensioni. Queste esagerazioni hanno un significato e poi ci troveremo. Allora Ninive comincia, Giona comincia comunque a fare il suo lavoro, a predicare, e subito non deve neanche percorrere tutta la città, gli basta appena iniziare la predicazione che subito si scatena la conversione. Dal più grande al più piccolo, dal re fino all'ultimo dei sudditi, anche fino agli animali, tutti cominciano a fare penitenza. Conversione immediata, clamorosa, senza, potremmo dire, non senza sé e senza ma. Conclusione, capitolo 3. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. E vissero tutti felici e contenti. Ma non finisce così, perché nella visto che ho aggiunto io, ma nella concretezza generale, cioè in una città che si converte, in un Dio che si converte, Dio vide che si erano pentiti della loro condotta e si ravvide. Alla conversione degli abitanti di Ninive corrisponde la conversione di Dio, che cambia il suo intento e rinuncia al male che aveva minacciato, alla punizione che aveva minacciato a Ninive. L'unico che non è contento è Giona. E tutto l'ultimo capitolo del libro, il 4° capitolo, è dedicato a, come dire, a inflare un po' dentro questa scontentezza di Giona, su cui cercheremo di riflettere, e soprattutto alla pedagogia di Dio per far capire qualche cosa a questo suo profeta. Giona si arrabbia molto perché? Perché il cambiamento di Dio sembra essere un tradimento, una sconfessione della parola profetica, no? Cioè Giona ha annunciato fine prossima, la punizione prossima di questa città, ma la città non verrà distrutta perché Dio si pente, e così però Giona viene a essere smentito e come profeta fa una figuraccia. E fa una figuraccia proprio a causa che dice: no, per questo sono scappato, per questo me ne sono andato a parte, cioè da un'altra parte rispetto a quella che tu mi avevi mandato, perché io so che tu sei. Se c'è una caratteristica interessante di Donna è che il catechismo lo sa alla perfezione. L'abbiamo sentito, no? Lo recita davanti ai marinai: sono un ebreo e venero il Dio che ha fatto il cielo e la terra, perfetto, 10, la lezione di catechismo, e davanti a Dio stesso dice: no, so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. 10 in catechismo, anzi potremmo dire 10 in conoscenza delle scritture, delle sacre scritture, perché questa frase la si trova in alcuni testi molto importanti della Bibbia. Dunque Giona ripete qualche cosa che sta bene. Questo che rende la cosa ancora bella, perché Giona è uno che sa il catechismo, forse potremmo anche dire che sa la teologia, ma poi anche insegnare. E però dice: ora Signore, toglimi la vita, perché meglio per me morire che tu. E allora qui abbiamo una domanda, che potrebbe essere anche la domanda per noi questa sera. Ma il Signore ti risponde: ti sembra giusto essere sdegnato così? Sembra giusto arrabbiarsi in questo modo? Allora, noi non ci arrabbiamo, e quindi la domanda la trasformiamo un pochino. Ma lasciamo che il Signore ci chieda: ti sembra giusto comportarti così? Ti sembra giusto, forse potremmo anche dire, agire, pensare in questo modo? Gli esercizi spirituali servono anche a riflettere davanti al Signore su quali sono i nostri pensieri, sentimenti e atteggiamenti e comportamenti. Allora, chiediamoci davanti al Signore: è giusto quello che pensiamo, che viviamo, che sentiamo come credenti? Abbiamo bisogno anche noi, appunto, di lasciarci convertire. Allora, il Signore, per provare a arrivare un po' al cuore di questo suo profeta così strano, che è proprio un personaggio strano e divertente, anche curioso, ma fa questa cosa qua, poi la leggeremo per intero, ma la riassumo. Giona si va a sedere di fronte alla città, immaginiamo una collinetta, si mette lì a guardare cosa succederà. E siccome c'è il sole che picchia duro da quelle parti, gli viene appunto un po' di calura, Dio gli fa crescere qua sopra sotto una pianta di ricino, cioè cespuglione, che salta fuori e fa ombra a Giona. E Giona è tutto contento, perché può stare lì, seduto al riparo dell'ombra, a guardare quello che succede, senza che il sole gli spacchi la testa in due. E però, così come è cresciuta rapidamente, questa pianta secca altrettanto rapidamente. Dio manda un vermicatto il quale corrode le radici della pianta, e Giona dopo la pianta le belle finite da seccare. E Giona, altra arrabbiatura, veramente un po' strano, perché è vero che quando il sole è forzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente a fondo, il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire addirittura, dicendo: meglio per me morire che vivere. Per un colpo di sole, caro. E però appunto tutto questo fa parte di questa, capite che il libro di Giona, guardate, è veramente il più umoristico della Bibbia. Bisogna proprio non ridere, sorridere molto leggendo questo, perché è proprio divertente. E Giona e Dio a questo punto però fa la sua lezioncina e ritorna con la domanda: ti sembra giusto essere segnato così per questa pianta di ricino? Fiore dell'erba che oggi c'è, domani non c'è. E Giona è testato: sì, mi sembra giusto. Sono arrabbiato e questa arrabbiatura ci rimane fino alla fine. E qui la meravigliosa lezione di Dio che dice al suo profeta: vedi, quello che tu provi è esattamente quello che provo io. Non devi andare a studiare teologia gregoriana per capire cosa c'è nel cuore di Dio. Se tu guardi il tuo cuore, se tu guardi certi riflessi del tuo cuore, ma lasciamocelo dire con le parole del libro, tu hai pietà di quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perduta. E io, dice Dio, non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali. E quindi finisce con questo punto di domanda, che per il momento lasciamo lì. Così abbiamo richiamato brevemente un po' tutto il percorso, adesso provo a dire qualche elemento di riflessione. Come vi dicevo, tutto è grande nel libro di Giova. Questa grandezza è anche un sintomo, un'indicazione che ci dà l'autore. Queste esagerazioni, no, che vi leggiamo, sono anche un'indicazione. È l'autore che ci dice: attenti, non prendete queste cose, stavo per dire troppo sul serio, no, vanno prese sul serio, ma vanno prese sul serio non nei termini di un racconto storico, non nei termini di una vicenda di cui dovremmo ricostruire i particolari, i dettagli, chiedersi magari come ha fatto un uomo a sopravvivere 3 giorni nel ventre di un pesce. Non sono quelle le domande giuste. In altre parole, insistendo con queste esagerazioni, l'autore ci dice: guarda, te la racconto grossa proprio per farti capire che non devi intendere questo testo come un racconto storico. Non ti sto raccontando una vicenda realmente accaduta per cui tu ti chiedi come è potuta andare. Non è questo, ti sto raccontando una favola. Mettiamola così. O se volete usare un termine più mobile e più evangelico, ti sto raccontando una parabola. Questo è il termine giusto. Il libro di Giona è una parabola che è stata illuminata all'interno di un gruppo di libri che vengono chiamati libri profetici, i 12 profeti minori, minori così chiamati per distinguerli dai grandi profeti di cui abbiamo nella Bibbia anche dei libri molto lunghi, Isaia, Geremia e Ezechiele. Qui c'è questa collezione di 12 libretti che sono quasi tutti libretti che raccolgono gli oracoli, le parole, delle volte anche le vicende di vari profeti, Osea, Amos, Michea, tutti questi vari profeti che coprono tempo che va di circa dall'epoca di Isaia fino all'epoca, anche del posto. Giona è stato infilato qua dentro, perché? Perché anche se non si dice subito che Giona era un profeta, la sua missione è presentata come quella di un profeta, e anche perché nel libro dei re c'è soprattutto un versetto che menziona un profeta, Giona, figlio di Amittai, esattamente come si dice nel libro del libro. Ma non dice null'altro, i libri dei re non dicono nient'altro di questo profeta. Accennano il nome e basta. Allora, probabilmente cosa è successo? È successo che l'autore ha ripreso il nome di questo profeta di cui non si sapeva nulla e ci ha costruito sopra una parabola, ci ha costruito sopra un racconto, in cui, ripeto, l'interesse non sta nei particolari di tipo storico, perché altrimenti uno sta appunto a perdere tempo a chiedere, come dicevo, una domanda sul pesce, o magari supponendo che il pesce sia una balena, no? Chiedersi come la balena poi ha fatto entrare nel mar Mediterraneo passando dallo stretto di Gibilterra. Vi assicuro che queste domande qualche esegeta se ne posta, vuol dire che avevamo proprio del tempo, avevamo. Perché, ripeto, l'autore è chiaro, sparando le cose grosse cerca di farci capire che la verità di questo testo non è da cercare nei dettagli storici. Dicevo, non è esistita nessuna città, Ninive è esistita, e purtroppo tra l'altro le cronache di questi mesi se ne hanno riportato la memoria appunto anche la cronaca, perché è uno dei territori conquistati dal cosiddetto Stato Islamico e dove anche i monumenti di Ninive, eccetera, questa grandissima capitale dell'impero assiro, non sono stati distrutti e così via, dove le comunità cristiane, ancora più importante, non solo quelle cristiane, ma sono uomini e donne che vivevano in quella zona, che è una delle più antiche civiltà del mondo, sono stati costretti a scappare, sono stati uccisi e così via. Quindi Ninive è esistita, ma non era una città anche alla capitale dell'intero, segnava appunto le nostre città, della nostra provincia emiliana, lombarda, che sia. Allora, dobbiamo andare alla ricerca di un altro tipo di verità che pure è importante, e qualche cosa già abbiamo cominciato a intuire, no? Questo libro è una parabola che attraverso il racconto di un profeta vuole dirgli qualche cosa. E naturalmente prima che dirlo a noi, lo vuole dire a chi magari questo racconto lo ha letto per primo, cioè quegli israeliti che leggendo l'ebraico potevano appunto leggere al suo tempo. Quale tempo? Cioè quando potrebbe essere stato scritto questo libro? Molti indizi ci fanno pensare a un'epoca abbastanza recente. Diciamo quinto, quarto secolo prima di Cristo, quindi dopo l'esilio, quello che viene chiamato l'epoca persiana, l'epoca in cui Israele è una parte del grande impero persiano. Quindi l'impero persiano si forma all'incirca dal 540 avanti Cristo, va avanti fino all'epoca di Alessandro Magno, quindi fino al quarto secolo avanti Cristo. Abbiamo 150 anni, e probabilmente è in quel periodo lì che si colloca, anzi 250 anni, in quel periodo lì che si colloca il libro di Nino. È possibile, allora, dobbiamo ricordarci questo: Ninive vuole dire la capitale della Siria. Al tempo dell'autore, il tempo in cui il libro è stato scritto, Ninive non esisteva più. Non esisteva più da almeno di nuovo 150-200 anni. E se volete avere un punto di vista totalmente diverso riguardo a Ninive, perché anche una delle cose belle della scrittura è che si mette davanti dei punti di vista completamente diversi. Poi ci dice, beh, avanti, cioè, ci dice che i cammini da fare sono anche complessi, ricchi, no? Andate a leggere, potrebbe essere un altro piccolo esercizio, il libro del profeta Nahum, che fa parte sempre di questi 12 piccoli libri dei profeti minori. Ed è quanto breve di quelli d'ora, perché credo che sono 3 capitoli. Ma questi 3 capitoli sono una specie di, non so come dire, di danza selvaggia, guardate che anche poeticamente sono molto belle, ma sono una specie di danza selvaggia del profeta, perché? Perché Ninive è stata distrutta. Quando Ninive, non mi ricordo l'anno preciso, 620, forse in quel periodo lì, no? Viene conquistata dai babilonesi, distruggono la città. E gli ebrei, che erano stati vittime degli assiri un secolo prima, cantano la loro gioia perché Ninive è stata distrutta. Profeta Nahum, se volete andare appunto a vedere questi 2 o 3 capitoli. Quindi ricordare Ninive voleva dire il prototipo dei nemici di Israele, voleva dire l'intero Assiro che aveva sfasciato tutto il regno del nord nel 720 avanti Cristo, lasciando sopravvivere soltanto Gerusalemme e gli immediati intorni. Allora, il libro di Giona sembra essere una, diciamo, di far parte di una riflessione che parte da questa domanda: perché i nemici di Israele sono ancora vivi e vegeti? No? Perché, è vero, i persiani non ci sono più, però abbiamo avuto l'impero babilonese, che non è stato poi molto meglio degli assiri. Adesso abbiamo i persiani erano un po' meglio dei loro predecessori, perché è vero che Ciro il Grande, no? L'imperatore persiano, libera gli ebrei che erano esiliati a Babilonia e permette loro di tornare a Gerusalemme, di ricostruire il tempio e così via. Però si tratta sempre di dominio straniero. Allora il popolo di Israele si è interrogato: ma perché il nostro Dio, che noi crediamo essere l'unico vero Dio, il Dio che ha promesso a Israele la sua assistenza, la sua protezione, la sua benedizione, eccetera, perché Dio ci ha messo qua, o ha permesso così tante volte che noi finissimo in mano ai nostri nemici? Perché i nemici di Israele continuano a puntare fuori? Perché ci sono ancora? Perché Dio non li ha distrutti completamente, non li ha spazzati via e ritornano varie volte nei libri della Bibbia, soprattutto di quest'epoca, l'epoca appunto dell'esilio, o meglio del doppio esilio, l'epoca in cui appunto Israele poi dovrà finire sotto il dominio macedone, no? E saranno anche anni molto duri, molto difficili. Allora vediamo emergere queste domande nel libro di Daniele, per esempio, che è certamente più recente di Giona, e dove c'è questa grande visione, no? Appunto dei vari imperi che si succedono, gli Assiri prima, i Babilonesi poi, e poi i Persiani, e poi appunto il regno bestiale di Antioco IV, no? Eccetera, eccetera. Ci si chiede, ma perché questa storia così, così drammatica, no? Così tragica, perché tutti questi nemici ci hanno continuamente schiacciato? E il libro di Daniele propone una sua lettura di questa vicenda in cui vuole far emergere che, come dire, c'è tutta una storia di salvezza nella quale poi Dio finalmente trionferà di questi nemici. Oppure, altro tipo di risposta, i libri di Ezra e di Neemia, scritti appunto anche questi nel periodo persiano, in cui abbiamo appunto la situazione della comunità ebraica che si ricostruisce dopo l'esilio. E la risposta che questi libri danno è una risposta di tipo nazionalistico, di tipo esclusivista, cioè è una risposta che dice: i nemici ci sono e con essi noi non dobbiamo assolutamente mescolarci, in particolare non dobbiamo mescolarci attraverso matrimonio. Un ebreo sposa soltanto un ebreo, non sposa una donna proveniente dagli altri popoli. E allora ecco un altro autore più tardo, meno umoristico ma altrettanto, come dire, fine e profondo, come l'autore di un altro libretto di tre capitoli, il libro di Ruth, che ti va a trovare fuori questa Moabita appartenente appunto a un popolo straniero nemico di Israele, e ti racconta una vicenda in cui questa finisce per diventare la nonna, la bisnonna meglio, del re Davide, citata anche, no, nella genealogia del Vangelo di Gesù che troviamo all'inizio del Vangelo di Matteo. Allora vedete, siamo in un periodo, questo qua, quinto, quarto secolo avanti Cristo, no? In cui in Israele si riflette da molti punti di vista intorno a questa domanda. Guardate che è anche interessante per noi, no? Perché per la nostra situazione di Chiesa, che ormai vive chiaramente, non dico in mezzo a dei nemici, ci sono anche i cristiani perseguitati, ma certo vive in una cultura che per molti versi è ostile, oppure non si interessa della fede, va avanti su altri binari, su altri criteri. Anche per noi è interessante chiedere: ma cosa vuol dire essere Chiesa in questo mondo? Cosa vuol dire essere Chiesa in una situazione di minoranza? Cosa vuol dire essere cristiani in mezzo a tanti altri che non credono, oppure anche in mezzo anche alle altre religioni? Perché anche questa è una realtà che viviamo in maniera sempre più forte oggi, no? E così via. Allora vedete che le domande che il popolo di Israele si è posto 2.300, 400, 500 anni fa sono domande che riguardano anche per noi oggi. E se ne via di qui, allora il popolo di Israele si chiude dentro la sua cittadella, come dire, ideale e anche fisica, no? Ricostruiscono le mura di Gerusalemme con la spada in mano per tenere lontani i nemici e la cattura in alto per tirare sulle mura. Costruiamo il nostro bello edificio sicuro, ci stiamo tutti dentro, i nemici sono fuori, e fine del discorso. L'immagine è di un popolo che si rapporta al suo interno con le mura, ma soprattutto con l'osservanza minuziosa della legge, si difende rispetto all'esterno, quando così Israele sarà tutto rinnovato, tutto purificato e così via, diventerà il faro, no? E a Gerusalemme allora correranno tutti i popoli. L'autore dell'Ebrei Giona non la pensa così, ha tutta un'altra idea. E spiega la presenza dei nemici di Israele percorrendo una direzione completamente, potremmo dire quasi opposta, comunque una posizione certamente eccentrica, no? Certamente molto lontana da queste cose che ho provato brevemente a ricordare. Quest'autore non accetta bene del Dio di Israele diventi appunto una specie di prerogativa da elite, no? In cui gli altri sono esclusi, soprattutto se appunto sono i nemici e quindi li riteniamo completamente impenetrabili ad ogni prospettiva di conversione, così pensiamo, no? Così, ecco. E appunto questo autore dà una risposta di questo, forse una risposta che è rimasta minoritaria al suo tempo, e però è importante che la Bibbia ce l'abbia conservata e ce l'abbia tradotta. Allora proviamo ad approfondire un pochino questa risposta. Questa sera vorrei chiamare l'attenzione sui protagonisti, per fare questo primo itinerario, ripercorrendo un po', poi non so se ce li facciamo stare sicuri, ma soprattutto guardando i personaggi del racconto. E sicuramente il primo personaggio importante, importante Dio evidentemente, ma il primo che più ha spazio è Giona. Come dicevo, Giona non viene presentato come un profeta, semplicemente si dice Giona figlio di Amittai, però il tipo di missione che Dio gli affida è molto simile, è detto con pochissime parole, ma è molto simile a quella appunto che viene data ai profeti. Deve andare agli abitanti di Ninive e predicare loro questo invito forte, anche severo, alla conversione che appunto viene da Dio. Come vi dicevo, Giona sa bene il cattivo, è un ebreo in cui non c'è difetto, è un ebreo che dal punto di vista religioso, come dire, non offre destro, no? Non offre lati da cui essere attaccato. Quindi è uno che sa il catechismo, è uno che la fede intesa come conoscenza delle verità dottrinali la sa benissimo, nessuno gli deve insegnare niente. Qual è il problema di Giona? Il problema è che questo catechismo che fa così bene non lo fa sentire secondo il cuore di Dio. Quest'uomo sa il catechismo, ma il suo cuore è lontano da Dio. Il suo cuore non è sintonizzato col cuore di Dio, anzi Giona teme, ha paura di questo cuore. Se recalca, se si tira indietro di fronte al comando, di fronte alla missione che Dio gli affida, non è perché tema minacce o persecuzioni, forse c'è anche questo, ma il libro però non lo dice. No, quando aspettandosi in questi giorni mi diceva: quale può essere la situazione del mondo di uno che viene mandato nella grande città? Quest'estate, l'estate scorsa, sono stato a Teheran. Teheran è sì una grande città, 16 milioni di abitanti, una città caotica, sterminata, che non dice più, ribollente anche di vita, no? E così via. E se uno va, non vorrei darvi l'impressione che l'Iran sia un paese oscurantista e medievale come viene dipinto. Io sono tornato dall'Iran con la condizione esattamente opposta, che è un paese vitale, molto giovane, molto, con tantissime veramente possibilità, anche molto bello e interessante da tanti aspetti. Però so benissimo che se uno comincia a percorrere l'Iran, come dire, cercando di convertire al Vangelo, lo becca nel giro di mezz'ora, lo becca in prigione se gli va bene, e se non gli va bene non taglia la testa del piccolo, perché chi fa del proselitismo religioso da quelle parti fa questa fisma. Ecco, allora, però non è questo il problema di Giona, e ripeto, non voglio darvi l'impressione che c'è anche l'Iran sia così, soltanto perché mi viene in mente la grande città dove ci abitato per 2 settimane, e vi assicuro che fa un po' l'impressione questa megalopoli. Ma non è questo il problema di Giona, ciò che lui teme è Dio, cioè teme appunto un Dio che dal punto di vista di Giona è un Dio instabile, è un Dio che non è conseguente con le cose che dice. Dio minaccia la distruzione di Ninive e Giona appunto lo sa che poi Dio è capace di cambiare completamente opinione. E questo, proprio questa inaffidabilità di Dio dal punto di vista di Giona, no? Che lui fa fatica ad accettare. Giona ha degli aspetti, come dire, un po' lo si vede, no? Depressivi nel suo carattere. Questo arrivare sulla nave, intanto questo fuggire, arrivare sulla nave, ficcarsi nel posto più profondo della nave e dormire in mezzo a una grande tempesta. Bisogna essere proprio molto, o avere il fatto duro oppure insomma. Mi ha fatto venire in mente la figura di Elia, che è l'opposto di Giona, però anche in Elia, che invece è un profeta di quelli molto robusti, di quelli robusti, di quelli tutti d'un pezzo, di quelli che non hanno avuto paura di far fuori, di scannare 400 falsi profeti, neanche un profeta piuttosto violento, come dire, tutto ardente sicuramente di zelo per appunto il vero Dio, tutto votato contro l'idolatria che stava serpeggiando nel popolo di Israele, un uomo prende tutto in un pezzo, ma anche lui cade preda, diciamo così, di una crisi depressiva molto simile a quella di Giona. Anche Elia fugge a un certo punto, non perché non vuole obbedire all'ordine del Signore, ma perché a un certo punto questa fedeltà al Signore gli pesa in un modo che non ne può più, e anche lui chiede di morire come Giona. Preferisce, è meglio per me morire che continuare un po' per questa cosa, no? Però appunto la cosa strana di Giona è che, cioè, mentre Elia teme appunto anche i pericoli che lo circondano, teme anche di essere oggetto di violenza e così via, Giona di per sé ha successo. La sua predicazione è coronata da un immediato e travolgente successo. Però un po' comicamente, no, Giona legge questo successo come uno scandalo, dimenticandosi che il senso della predicazione profetica non è quello appunto di dover tutti i posti minacciare tutti i mali di questo mondo. La predicazione profetica, anche quando, soprattutto quando è una predicazione severa, dura, perché guardate che noi, se leggiamo i profeti soltanto nel lezionario della messa, rischiamo di dimenticarci che ci sono delle pagine dei profeti, di Isaia, di Geremia, eccetera, che vanno giù pesantissime, altro che Giona in quei 40 giorni. Ma tutto questo è finalizzato alla conversione. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E Giona lo sa, ma non riesce a entrare in questa cosa qua. Cioè, il fatto è che Giona ha un cuore piccolo, sa come è fatto Dio, ma lo fa in teoria, conosce, no, la magnanimità di Dio, conosce la sua tenerezza, ma non riesce a farlo suo. E questo appunto lo si vede soprattutto nella parte finale del racconto, no, dove appunto Giona drammatizza questa cosa del vecino che prima cresce, poi dopo si secca, e veramente viene fuori una pizzineria, no? Perché Elia, per prendere un po' il confronto, no? È un personaggio ingombrante, è un personaggio a cui intransigenza se lo rende forse anche un pochino lontano, no? Giona è veramente molto di noi, cioè Giona è molto più simile a noi, cioè Giona ha proprio anche un po' quelle piccolezze, quelle meschinità, quelle debolezze, quelle fragilità che poi ci portiamo dentro anche noi, no? Pur sapendo bene il catechismo, pur ascoltando la parola di Dio e celebrando perfettamente, però anche noi nella nostra vita ci portiamo dietro, no? tante piccolezze. E però appunto quello che è interessante è che anche in questo cuore un po' grezzo, no? Un po' piccolo, come dicevo prima, anche in questo cuore c'è la via attraverso la quale si può conoscere qualcosa di Dio. Perché appunto il problema è questo qua, che non è di sapere di Dio quello che dice il catechismo. Naturalmente è utile, è importante anche, non voglio assolutamente dire di no, ma se noi sappiamo il catechismo e poi appunto non riusciamo a sentire come Dio, se non riusciamo appunto a immedesimarci nel suo atteggiamento, nella sua volontà di vita, di salvezza, di pace, di gloria per l'uomo, il catechismo è solo teoria, è solo qualche cosa, no, che abbiamo nella testa ma che non serve a niente. Giona, pur nella grandezza e la piccolezza del suo carattere, prova dispiacere per quella piantitella di ricino, no, che è cresciuta in un attimo e seccata. Ma basta questo, Questo è il piccolo perfugio, questa è la piccola fessura entro la quale Dio può fare entrare la sua lezione. Tu sei dispiaciuto di una cosettina così da niente e io non dovrei provare pietà appunto di Ninive, dei suoi abitanti, perfino dei suoi animali. Lo dicevo, per conoscere Dio non c'è bisogno di andare tanto lontano e neanche di studiare tanta teologia, basta per lo più guardare con attenzione a certi riflessi del nostro cuore, anche quando è un po' malato. No, è quello che dirà anche Gesù quando nel Vangelo non si imbatte nella durezza di cuore dei suoi interlocutori. Guardate, nel Vangelo è proprio questa durezza di cuore ciò che più fa male a Gesù, non è neanche l'ateismo, forse non c'era neanche nel suo mondo, ma è questa durezza di cuore che alberga proprio nel cuore delle persone religiose, questo è il problema. E dunque, no? Se Gesù guarisce il sabato e per questo viene rimproverato, dove andare per capire? Ma Gesù dice, sei un contadino, hai il tuo asino, il tuo due, una stalla, di sabato lo porti, va bene, no? Se ti cade nel fosso, tiri fuori, no? Beh, basta, questo ti fa capire il cuore di Dio. Guardate che straordinario questo qua. Se noi guardate, provate a leggere i Vangeli proprio con attenzione al modo in cui i Vangeli ci descrivono anche lo sguardo di Gesù sulle cose, sui gesti dell'uomo, e vedrete che tutto l'insegnamento, tutta la rivelazione del volto di Dio che Gesù ci fa conoscere passa in misura fortissima attraverso le cose elementari della vita. Basta provare a leggere queste cose appunto dentro questo orizzonte. Persino delle volte, no, quei modi di pensare sbagliati, persino appunto un dispiacere così idiota come quello di Giona, persino quella cosa lì, se ti lasci avvicinare a Dio ti può dire qualche cosa, persino quella cosa lì ti può distruggere appunto qualcosa del mistero di Dio. Vado avanti ancora pochi minuti che abbiamo capito. Ecco, il libro di Giona ci dice anche una cosa, ci dice, beh, se poi proprio non ti arrivi da solo a capire queste cose, ci sono anche delle altre vie. Paradossali, ma tutto di quelli sono, continuare paradossali, e però importante. Se per esempio, e qui vi tocco alcuni altri personaggi del libro, se per esempio la via di quella che chiamerei i giusti anonimi, cioè di quegli uomini e donne che sanno vivere rettamente davanti a Dio, anche se forse manco lo sanno, cioè manco ne sono consapevoli. Mi sembra che li possiamo vedere rappresentati nei marinai, nel primo capitolo, di questa nave sulla quale Giona si imbarca per venire a Tarsis. Tarsis a un certo punto rappresenta la Spagna, comunque vuol dire Dio ti dice di andare a Ninive, cioè a Oriente, e Giona va a Occidente, così, una cosa è chiara. Tarsis vuol dire che questo sostanzialmente va dall'altra parte, esattamente dall'altra parte. Allora, questi marinai della nave sono dei pagani, ognuno invoca il suo Dio, e però danno anche, come dire, fanno anche vedere che sono capaci di temere il Signore. Temere il Signore è uno degli atteggiamenti che riassumono tutta il modo corretto di stare davanti a Dio secondo la Bibbia. Fanno di tutto con i propri mezzi, cercano di remare in mezzo alla tempesta, pur di non buttare a mare Giona, che è la causa di tutti i loro problemi. Pregano Dio, innalzano suppliche, offrono sacrifici e voti. Allora, non vorrei, come dire, presentarli come una specie di idealizzazione intenta dei non credenti, o dire che pagani o credenti, pagani o ebrei, pagani, che sai, è stata la stessa cosa, ma tutto bene, non vorrei cadere in questo atteggiamento relativista. Ma appunto vi suggerisco un'altra direzione, cioè di vedere in questi pagani, in questi marinai, una figura degli anonimi, cioè di quei moltissimi uomini e donne che sono vissuti e vivono nel mondo senza che nessuno si interessi particolarmente di loro, che non finiscono mai nelle cronache dei grandi mezzi di comunicazione, magari quando c'è qualche cataclisma, c'è lo tsunami, oggi mi pare che fosse l'anniversario di uno tsunami giapponese, forse c'è il tifone, no? Come quello che ha spazzato via qualche anno fa tanti paesi, c'è tra le Filippine dove è stato il Papa, no? Recentemente, ma altrimenti questa gente, appunto, sono gli anonimi del mondo, sono la maggior parte dell'umanità. Sono quelli che giorno per giorno, pazientemente, portano avanti il compito del leader. Lavorano, chiedono sorrisi, affrontano le fatiche dell'esistenza, probabilmente commettono anche dei peccati, qualche volta speriamo, non godono anche di gioie belle, ma però nell'insieme questi sono i dimenticati. Sono quelli che non contano davanti agli uomini, ma il cui nome e il cui volto è prezioso davanti a Dio. Ecco, allora mi sembra che acquisire lo sguardo di Dio, sentire un po' secondo il cuore di Dio, come anche Giona, e quindi il suo popolo, no, deve imparare a fare, mi sembra che vuol dire anche questo, vuol dire anche guardare un po' questi anonimi senza idealizzazioni facili, senza chiedersi ma allora qual è il valore salvifico delle altre religioni. È bene che i teologi si pongano queste domande, ci sono i teologi naturalmente, no? Ma mi sembra più importante proprio vedere queste che sono quelle persone che fanno la maggior parte dell'umanità, e che forse possiamo dire anche noi, siamo poi lì in mezzo, no? Che appunto affronta il compito del vivere, ripeto, quotidianamente, con dei limiti, ma anche con fedeltà, con pazienza, che ci possono davvero insegnare parecchie cose. Anche perché, pensiamoci bene, il nostro Signore Gesù Cristo è stato uno di loro per la maggior parte della sua vita. Non dimentichiamo che i Vangeli ci raccontano due, forse tre anni al massimo della cosiddetta vita pubblica di Gesù, ma gli altri, ma diciamo 30 per fare cifra poco, gli altri 30 anni, per quel che sappiamo, Gesù li vive esattamente in questa condizione. Senza che praticamente nessuno sappia nulla di lui, nulla di quello, al di fuori di quello che si vede appunto nella vita quotidiana in un paesetto microscopico, sembra che a Nazareth al tempo di Gesù ci fossero 50 famiglie, per dire famiglie un po' più grosse delle nostre, 250, 300, 400 persone, proprio una borgata, un palazzoncino. Gesù vive anonimo tra gli anonimi, no? Nascosto in mezzo, eppure attenzione, questa vita di Gesù è già parte del mistero dell'incarnazione, è già Dio conosce in tutto quello che ci vuole, non c'è da aggiungere nulla. Gesù ha fatto sua, no, questa condizione, questo vivere semplicemente lui, il figlio di Dio, dentro alla storia quotidiana degli uomini, per dire ma Dio è lì. Mica è stato niente, semplicemente. Aggiungo ancora una cosa, per quello che finisco, i peccatori, ma ci sono anche quelli, naturalmente sono gli abitanti di Nino. E non sono dei peccatori da poco, perché appunto la loro malvagità è tale che è giunta fino a Dio. E poi questi peccatori sono gli unici di cui il libro, il libretto di Giona, dice che hanno creduto, però il linguaggio della fede non viene usato riguardo a Giona, non viene usato neanche riguardo ai marinai, ma solo riguardo a questi peccatori. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di fatto grandi e piccoli, eccetera, animali compresi. Questo è stato sottolineato perché ritorna anche alla fine, l'abbiamo visto. Il libro di Giona è anche uno dei più attenti anche alla presenza del mondo animale nella vita degli uomini. Anche gli animali fanno penitenza, anche su di loro, acqua e cenere, quindi mercurio e cenere, anche sugli animali, ok? Sui cani, sui gatti, sugli asini, i buoni, eccetera. e preoccupazione, tenerezza del Signore anche per noi. Non dovrei aver pietà di questa grande città, con i suoi 120.000 abitanti che non sanno di più vestiti, perché non capiscono niente, poveretti, e anche degli animali. Questo è bene, un altro tratto caratteristico del libro di Giona. Beh, però questo libro ci viene a dire questo, che proprio questi peccatori, proprio questi peccatori che sono i nemici di Israele, per cui aveva ragione da uno, aveva ragione a dire ma questi individui sono dei violenti, sono della gente che sta aggrappata, sono dei peccatori, sono gente lontana, lontana da Dio. Ma proprio loro si mostrano pronti alla conversione, e proprio di loro si dice che sono dei credenti. E qui di nuovo, no? Qui per capire tutto questo mi avete parlato al Vangelo, poi lo risponderemo meglio appunto nell'ultima sera quando richiamerò la questione del libro di Giona. Del segno di Giona che appunto Gesù richiama, no? Possiamo anticiparlo, perché il segno di Giona, almeno uno, ci sono almeno due linee di interpretazione, ma una di queste linee è proprio questa. Cosa vuol dire il segno di Giona? Gesù dice, gli abitanti di Ninive, quando Giona è arrivato, gli hanno creduto e si sono convertiti. Voi? No, qui c'è qualcuno più grande di Giona. Eppure voi ve ne infischiate altamente. La sorpresa di Gesù è proprio questa qua, no? Alla sua predicazione hanno risposto molto più prontamente gli ultimi, proprio gli ultimi in senso religioso, pubblicani, le prostitute, i peccatori, eccetera, tutti quelli che erano tagliati fuori, no? Dal modo giusto di vivere davanti a Dio, proprio loro hanno accolto il Vangelo. E quelli che invece si credevano santi e giusti non hanno saputo accogliere questo invito di conversione. Anche qui, attenzione, non dobbiamo pensare che ci sia in Gesù una specie di idealizzazione del peccato, perché i peccatori sono migliori dei giusti, non è questo il problema. Mi sembra che questo sguardo di Gesù sui peccatori ci faccia invece pensare, come dire, ai poveri peccatori, cioè alla situazione di tanta gente che pur sapendo anche di trovarsi in una realtà di peccato, non riesce a distaccarsi, non riesce a venirne fuori. Voi sapete, non tutto un dibattito complicato, sofferto che si sta facendo nella Chiesa a proposito della situazione della famiglia e di tutto quello che noi chiamiamo le situazioni appunto irregolari e così via, dove sicuramente possiamo dire, almeno guardando, che ci sono situazioni appunto del genere dovute a superficialità, a leggerezza, al fatto che poi tanta gente a voi non gli interessa assolutamente niente. Ma penso che esista anche tanta gente che soffre di sapere, di essere consapevole, no, di trovarsi in queste situazioni e di far pensare appunto a uscire. Forse appunto possiamo pensare che ci sono delle situazioni di peccato nelle quali si rimane impigliati e non si sa come venirne fuori, e forse ciò che sta più a cuore a Dio e che forse chiede anche noi di sentire è proprio anche questa sofferenza, di compatire anche questo tipo di sofferenza. Ed è proprio su questo che è una delle sfide che ci sta mettendo davanti anche il Padre, che quindi, come dire, anticipo un po' la riflessione che poi cercherò di fare domani sera. Ci sarebbe un altro protagonista da mettere in esame, ma mi fermo perché mi fa molto tardi, e sarebbe quello della natura. Magari domani sera riprendo qualche cosa. Finisco però con un richiamo ancora alla preghiera, che forse può aiutarci magari anche in questi tre giorni, no? Perché appunto dentro il libro di Giona c'è anche questa preghiera, che è una specie di salmo, come stile molto simile a quella dei salmi, anzi non ha neanche delle particolari originalità questo testo rispetto a tanti altri che troviamo nella Bibbia. Però è importante questa cosa, no? Dentro la vicenda di Giona c'è anche questo spazio dato alla preghiera, e credo che appunto questa preghiera fatta nel vento del tempo, fatta quando si è in balia del mare, quindi della grande confusione, del grande caos, il mare è figura un po' di questo nella Bibbia, ecco, dica molto anche della nostra situazione, no? Che forse accade anche nella nostra vita di trovarci dentro a queste situazioni di caos, di oscurità, in cui non riusciamo a capire bene, non riusciamo a venire fuori da tante situazioni e così via. Ecco, penso che siamo anche convinti, ma è utile che il libro di Giona ci ricordi anche questo: la preghiera è veramente un luogo importante, veramente una risorsa importante. Il vero Giona, il Signore Gesù, come sappiamo, ha dedicato molto tempo, molte notti alla preghiera, e ha vissuto appunto nella preghiera tutti i momenti, tutta la sua vita davanti a Dio, tutti i momenti più importanti e rilevanti della sua esistenza, come Giona, come anche Gesù. Questo mi pare che sia un invito appunto a far conto sulla preghiera e mettere un po' davanti al Signore tutto quello che siamo, anche perché proprio nella preghiera possiamo imparare a crescere, no, verso quella consonanza, quel sentire secondo il cuore di Dio, che faceva un po' difetto a Giona, forse fa difetto qualche volta anche a noi, a me sicuramente, ma che il Signore può far crescere nel nostro cuore.